dedicato alla lingua e alla cultura italiana in Italia e nel mondo.
Ciao a tutti e bentornati a Sull'Onda dell'Italiano.
Ciao a tutti, e come potete constatare siamo sopravvissuti al nubifragio della settimana scorsa e siamo ancora qui.
E a proposito del maltempo, ricordiamo subito a chi non avesse potuto seguirci, perché è appunto impegnato a remare, che potrà inviarci la giustifica firmata dai genitori al nostro indirizzo mail sull'ondadelitaliano@gmail.com. Ricordiamo, Sull'Onda dell'Italiano tutto attaccato.
Allora, nell'ultima puntata abbiamo parlato degli istituti italiani di cultura, se vi ricordate, della settimana della lingua italiana nel mondo e di ebook. Abbiamo intervistato Giovanni Sciola, direttore dell'ICI di Praga,
e poi anche Gianni Peresson dell'Ufficio Studi AIE, Associazione Italiana Editori, nonché Riccardo Burgazzi, direttore di Prospero Editore.
Esattamente, abbiamo anche ascoltato l'esperienza all'Istituto Italiano di Cultura di AIFA di Luisa Franzini, una nostra ex studentessa del Master Promo Italz.
Ok, scusate un attimo, ci dicono dalla regia che per i podcast manca poco, veramente poco. Intanto però, se volete un pigino tascabile sulla seconda puntata, potete stamparvi la scaletta sul nostro sito e se volete potete anche cimentarvi nell'esecuzione di alcuni esercizi che abbiamo pensato di proporvi.
Non dimenticatevi però della nostra pagina Facebook Sull'Onda dell'Italiano Radio Statale. E a proposito, avete visto, ragazzi, sull'Onda dell'Italiano, sulla nostra pagina, la nostra onda d'autore? Voi ragazzi ovviamente sì.
Ovviamente. Molto bella, devo dire. Complimenti.
Davide Balzarin ha realizzato infatti per noi uno spericolatissimo Dante sull'Onda dell'Italiano.
Ma ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che se qualcuno volesse cimentarsi con un foscolo, un leopardi, un d'annunzio, può inviarci la sua vignetta tramite Facebook o via mail, o altrimenti può venire direttamente in radio, quindi recapitarcelo a mano, tutti i sabati alle 16 qui nello studio di Radio Statale in via Festa del Perdono. Elena qui vicino propone anche tramite piccioni viaggiatori.
Esattamente.
La solita.
Ovviamente, però prima di proseguire con le novità ricordiamo i nostri nomi. Io sono Elena e qui vicino a me ci sono Valentina.
Presente.
Valeria.
Eccomi.
E da Valencia la nostra Giuditta. Ciao Giuditta.
Ciao, quindi la sua assenza è del tutto giustificata.
Esatto.
Giuditta, mi raccomando, siamo tutte con te a spaccarci la schiena sotto il sole cocente di Valencia e tutta la nostra comprensione.
Poverina, eh?
Sì, se vuoi ti diamo un po' il cambio. Allora, di cosa parliamo?
Ah, bene, allora, oggi parliamo di musica, anzi, per la precisione di lirica, però ci tengo subito a dire che non siamo noi le esperte in materia. Se avete delle obiezioni, scriveteci, perché ce ne saranno tante sicuramente.
Non è colpa nostra.
Ci siamo servite appunto di preziosissimi contributi di due maestri di conservatorio e di un masterino promo Italz che è appunto appassionato di lirica, per poter affrontare un tema così affascinante, ma anche, lasciatemelo dire, molto impegnativo, ecco.
Assolutamente.
Insomma.
Per cominciare, infatti vorremmo collegarci a un argomento a noi un pochino più familiare, che ci permette di inserirci nel mondo dell'arte gradualmente. Stiamo infatti parlando del progetto Turandot, che è stato attivato anche dal CALCIF ed è rivolto a studenti cinesi che si occupano di arte. Per saperne di più ne abbiamo parlato con il professor Matteo Modena.
Tra i suoi diversi ambiti di insegnamento c'è un progetto particolare sempre legato all'Università degli Studi di Milano e destinato ai ragazzi cinesi. Può dirci brevemente di che cosa si tratta?
Si tratta del progetto Turandot. Il progetto Turandot si inserisce all'interno di un progetto più ampio che è quello dei corsi Marco Polo. I corsi Marco Polo sono corsi destinati agli studenti cinesi. Sono corsi che hanno una durata di 4-6 mesi, quindi circa 500-600 ore di docenza di italiano. E in più ci sono delle ore di tutoraggio, quindi tutor che parlano cinese, che aiutano questi studenti all'inizio, quando arrivano a Milano, e poi per le uscite o per altre attività collaterali. Come dicevo, il progetto Turandot si inserisce in questo ambito e riguarda soprattutto studenti che si occupano di materie, definiamo in maniera ampia, artistiche, quindi arte, moda, design, lirica, musica.
Quali sono gli obiettivi formativi generali di questo progetto e a chi si rivolge?
Il progetto si rivolge agli studenti cinesi che sono diplomati o laureati in Cina e che quindi vengono in Italia o per la laurea oppure per una specializzazione che poi spesso vogliono utilizzare ritornando in Cina. Si tratta di quindi preparare degli studenti, ovviamente molto ben scolarizzati, e prepararli per studiare, per affrontare l'università in Italia. Il livello che viene raggiunto al termine dei corsi Turandot e Marco Polo è il livello B1 del quadro comune europeo. All'interno del corso Turandot, in particolare, c'è un approfondimento didattico legato al settore dell'arte, del design, dell'opera, quindi dell'opera lirica, della musica e della moda. E all'interno appunto di questo progetto ci sono anche delle uscite specifiche e indirizzate in questo settore, quindi la visita della Scala piuttosto che la visita di Brera, cose che magari altri studenti del corso Marco Polo non fanno. Inoltre vengono previste anche attività parallele che sono state fatte tutti gli anni per gli studenti Turandot, ad esempio la realizzazione di video usati come, diciamo, promo delle attività che vengono fatte, quindi dove gli studenti mostrano la loro capacità di fare moda, di disegnare, di cantare.
Più o meno quanti partecipanti annuali avete?
I partecipanti annuali dei corsi Marco Polo si aggirano sulle 200 unità, 200 studenti. Tra questi 200 studenti circa un terzo, un quarto, quindi sui 50 sono studenti Turandot. La provenienza ovviamente è cinese, ma provengono da diverse università, in particolare da Pechino, ma abbiamo avuto anche molti studenti che sono venuti da Nanchino, da Shanghai, un po' da tutte le parti della Cina.
Ecco, per concludere, quali sono secondo lei le ragioni che spingono gli studenti orientali ad approfondire lo studio del nostro idioma e della nostra cultura?
L'Italia ha un fascino che attrae tutti gli studenti di altre parti del mondo e della Cina in particolare. Ma gli studenti Turandot hanno, se vogliamo, un motivo in più, perché l'Italia viene vista come la culla, come la patria della moda, del design, dell'arte, dell'opera lirica. E quindi la materia di interesse per questi studenti, le materie che vogliono studiare, che vogliono approfondire nei loro studi, quindi a Brera piuttosto che al Conservatorio, piuttosto che al Politecnico, diventano fondamentali in Italia. L'Italia è il posto dove si vede il design. L'interesse di questi studenti, anche magari alcuni possono avere la possibilità di andare in altre nazioni, però scelgono l'Italia proprio per la formazione, l'ambiente che l'Italia offre, e quindi hanno la possibilità di apprendere l'italiano in un modo, di apprendere altre cose legate appunto all'Italia, che diventano molto spendibili dal loro punto di vista una volta ritornati in Cina. Di solito questi studenti, nella maggior parte dei casi, vogliono imparare l'italiano in Italia, frequentare l'università in Italia, lavorare, iniziare a lavorare in Italia per avere una formazione ancora migliore, ma la loro idea è, una volta appreso tutte queste conoscenze, utilizzarle in Cina, dove possono veramente servire come un valore aggiunto.
Perfetto, grazie mille.
Grazie ancora al professor Matteo Modena per averci fatto conoscere questo progetto molto interessante. E ragazze, però direi che a questo punto potremo cominciare a coinvolgere i nostri amici da casa, i nostri ascoltatori.
Questa puntata?
Oh, ma io sono prontissima. Dai, che cosa ci riserva oggi la nostra Valeria?
Sentiamo.
Oh, bene, bene. Allora, dato che oggi ci occupiamo di lirica, parliamo di gibboni.
Cosa? Scusa, di che parli? Tu ogni volta tiri fuori delle perle, Valeria, che...
Di gibboni?
Oh, mamma mia.
Sì, voglio proprio sentire il quiz.
Allora, i gibboni sono... A. Parti dell'apparato fonatorio umano utile per usare la voce in falsetto. B. Primati in grado di produrre vocalizzi simili a quelli dei soprano. C. Tenori con una estensione vocale più ampia rispetto alla norma.
Ecco, vediamo se i nostri ascoltatori ne sanno più di noi. E niente, se volete provare a rispondere al quiz, dovete collegarvi al sito, al nostro sito www.sullondadellitaliano.wordpress.com.
Attenzione, allora, innanzitutto è vietato assolutamente telefonare al professore di musica delle medie, perché qui ormai le persone si stanno attrezzando con apparecchiature della CIA per rispondere al nostro quiz. Quindi mi raccomando, eh.
Quindi riflettete, e intanto vi lasciamo rilassare un po' sulle onde di Va Pensiero.
Thank you.
Oh, questo era il Va pensiero tratto dal Nabucco di Giuseppe Verdi, bellissima. E torniamo a noi, però questa settimana ci siamo divertiti a interrogare alcuni nostri amici, parenti, insomma la gente comune, su famosissimi brani della lirica italiana. Ragazze, secondo voi quanto ne sanno gli italiani di lirica italiana?
Guarda, non lo so, comunque secondo me è importante ricordare che la musica italiana in ogni caso è uno dei maggiori punti di attrattività per gli studenti stranieri e quindi è anche importante conoscerla noi italiani. E anche se stiamo parlando comunque di brani molto conosciuti, non è detto che ne conoscano i titoli e i nomi dei compositori.
Esatto.
E quindi ci sentiamo la nostra Vox Populi.
Nessun dorma.
Conosci il compositore?
Direi di no.
Chi la canta?
Pavarotti.
Nessun dorma, credo della Turandot, però non sono certo.
Nessun dorma, Turandot.
Ma nessun dorma della Turandot.
Figaro, il barbiere di Siviglia.
Ehi, il barbiere di Siviglia? Figaro. No, Figaro.
Figaro preso dal barbiere di Siviglia. Rossini.
La donna immobile.
La donna immobile.
La donna immobile, però non mi ricordo. L'ho vista anche. E Rigoletto? Sì, è Rigoletto.
Buitoni, la donna è mobile.
No, è pizza al ristorante.
Sì, pizza al ristorante.
Non lo so.
Il Va pensiero di Verdi del Nabucco.
Non lo so.
Va pensiero.
Oh, ecco, la nostra rubrica Vox Populi come al solito ci riserva delle sorprese interessanti. Tra l'altro io ho anche sentito parlare di pizza, ragazze.
Non farti troppe domande, Elena, insomma, ho sentito Buitoni, dovremmo avere anche dei soldi per la pubblicità che stiamo facendo. E piuttosto facciamola noi una domanda ai nostri ascoltatori. Elena.
Sì, allora, vi ricordate che nella prima puntata avevamo parlato di Book City, scusate, i 3 giorni di incontri, mostre, spettacoli e seminari organizzati dal Comune di Milano per promuovere la diffusione del libro e della lettura appunto nella città di Milano.
E ovviamente il CALCIF, il Centro d'Ateneo per la Lingua e la Promozione della nostra facoltà, non poteva mancare assolutamente. Quindi abbiamo colto l'occasione per celebrare il 10° compleanno del centro e con l'evento Il Gusto dell'Italiano, che si è concluso proprio, sentite un po', con un concerto lirico vocale.
E ovviamente c'eravamo anche noi, e dopo l'esibizione dal vivo degli allievi degli istituti musicali di Gallarate abbiamo fatto qualche domanda ai protagonisti.
Esatto, per prima cosa abbiamo chiesto al maestro Calvia di consigliarci un'aria da cui partire per chi volesse cominciare ad avvicinarsi alla musica lirica.
Un'aria che secondo me attira subito l'attenzione di chiunque, anche di un ragazzino di 7-8 anni, è sicuramente l'aria di Figaro del Barbiere, perché è un'aria molto brillante, un personaggio così che è mestruoso, intelligente, scaltro, furbo, ed è un'aria così molto d'impatto anche verso il pubblico, per cui io ho fatto più volte questo esperimento di far ascoltare e vedere soprattutto una bella versione, insomma mi viene in mente quella di Abbado Ponnell con Herman Pry alla Scala, dove c'è un personaggio straordinario con i costumi che recita, e posso assicurare che anche un bambino di 7 anni, ascoltando e vedendo quest'aria, esce dall'aula cantandola. Quindi questa è una delle aree secondo me più famose, poi un italiano e anche una specie di rap un po' antico, perché poi c'è questo finale tutto molto veloce, Abbro Figaro, bravissimo, Abbro Figaro, a te fortuna non mancherà, che è una specie di scioglilingua un po' rappato che anticipa un po' la musica del Novecento da questo punto di vista ritmico, per cui un'aria secondo me perfetta.
Ma ditemi un po', voi che l'avete incontrato, questo maestro Calvia, ha i capelli lunghi o scompigliati come ci si immagina i maestri d'opera?
Guarda che sei proprio curiosa, potevi venire invece. No, scherzo, stavi lavorando. Allora, non ci fossilizziamo su questi stereotipi. Anche Elena, allora, scusa, dovrebbe farsi tagliare un po' una spoltita ai capelli.
Ma ragazzi, cioè, io lo so che voi siete invidiosissime dei miei riccioli d'oro, però io purtroppo non so neanche leggere uno spartito, ragazze. Però Valeria, tu accennami qualcosa, sì, su al momento.
Ma guarda, ce n'è uno semplicissimo che è Fra Martino, lo facevo anche col flauto alle medie. Do, re, mi, do, do, re, mi, do.
Senti, allora, facciamo così: se c'è all'ascolto la maestra di musica delle medie di Valeria,
mio maestro,
la contatti,
sì,
subito, perché è un talento perso, sprecatissima. A parte gli scherzi, dopo aver incontrato i professionisti del Conservatorio di Gallarate, mi sono proprio accorta di quanto sia difficile il mestiere del cantante lirico. Ci sono ore di studio, di prove, anche ore dedicate all'interpretazione, è molto molto difficile.
E quindi direi di sbirciare ancora dietro le quinte del Conservatorio di Gallarate, insieme questa volta alla maestra Doina Dinu e al maestro Calvia.
Sentiamo.
Noi dobbiamo pensare non solamente alla tecnica, abbiamo da dire le parole, abbiamo da pensare al ritmo, alla melodia e in più, se possiamo, interpretiamo. Perciò il nostro cervello in quel momento si deve aprire in più rami, diciamo, come un albero, ma proprio la ripetizione, lo studio porta che a un certo punto tutto questo deve diventare come un riflesso automatico, un istinto buono. Spesso ci sono degli istinti che ognuno viene con una tecnica dal suo paese. Nel tempo ho capito che ogni lingua ha un modo di articolazione. Perché il bel canto è nato in Italia? Perché è una lingua molto sonora, molto morbida, e allora questo, diciamo, ha aiutato alla nascita del bel canto e poi dopo l'opera e tutto il resto. Ovviamente poi quando uno apprende la tecnica, quella giusta, può cominciare a cantare anche in altre lingue. Noi siamo obbligati di repertorio come programma in qualsiasi conservatorio che non si canta solo italiano. Come io dico a tutti, non è bello dire questo non mi piace, devi assaggiarlo un piatto e poi dopo fai la critica se ti piace o non ti piace al palato. Così anche qualsiasi genere nel canto, io dico prima assaggialo e poi dopo nel futuro dici mi sono fatto una piccola esperienza, però io preferisco questo. Si impara la gestualità ma anche i libretti delle opere, loro scelgono un libretto e poi dopo si parla dal punto di vista psicologico di un personaggio durante tutto il percorso dell'opera, come si comporta e perché, così loro cominciano a pensare sempre di più a quello che dicono, che cosa in fondo esprime. A volte c'è il personaggio storico, che per chi viene dall'Asia, per esempio, e non fa parte dall'Europa, ovviamente sentire di Anna Bolena, di Elisabetta, Maria Stuarta, ovviamente all'inizio sono un po' in un altro mondo, però siccome il bel canto è nato qui, piano piano capiscono che per interpretare devi approfondire chi era questo personaggio.
Quindi lingua, interpretazione, studio del contesto, l'opera, l'autore, sto iniziando a imparare.
È un passaggio un po' ritroso, perché per esempio Bellini, prima di comporre la musica, si metteva seduto davanti allo specchio, leggeva il libretto e leggendo il libretto immaginava, inventava la musica delle sue opere, per cui loro devono fare il passaggio contrario, per cui leggersi e immedesimarsi nella musica scritta apposta per quel testo.
Ringraziamo ancora i maestri.
Visto che ci abbiamo preso proprio gusto, direi di ricordare il quiz di puntata. Però questa parola quiz non mi convince. Dobbiamo fare un po' le puriste. Come lo possiamo chiamare in italiano? Domandona.
Perfetto.
Vai, allora, ripetilo Valeria, grazie.
Domandona di puntata.
Vai.
Allora, i gibboni sono parti dell'apparato fonatorio umano utili per usare la voce in falsetto. Primati in grado di produrre vocalizzi simili a quelli dei soprano, tenori con un'estensione vocale più ampia rispetto alla norma.
Ecco, quindi vi ricordiamo che potete rispondere collegandovi al nostro sito, ve lo ripetiamo, www.sullondadellitaliano.wordpress.com. Dopo aver sentito i maestri, cediamo la parola agli allievi del conservatorio.
Sono Oh Yong.
Sono Qian Wei.
Sono Yiqing Li.
Sono Julia Shram.
Sono Francesco Malanchin.
Il tuo paese d'origine?
Corea del Sud. Vengo dalla Cina.
Cina.
Io vengo dalla Romania.
Dall'Italia.
Da quanti anni studi canto lirico?
Da 6 anni.
5 anni.
7 o 8? 6.
Quale difficoltà hai incontrato quando hai dovuto interpretare la tua prima aria in italiano?
No. Io posso fare R, quindi quello è un po' difficile per tutti quelli asiani. Asiatici. Ma io ce la faccio quello, quindi
sei stata fortunata. Benissimo.
Invece io, come ha detto lei, quando sono arrivata in Italia non posso fare R, quindi ho fatto tantissimi esercizi per imparare.
Ha vinto.
E adesso
ha vinto.
Hai canzoni con la L.
Quindi da 33
Trentini.
33 Trentini. 3 tigri contro 3 tigri.
Oh! Secondo me la differenza tra doppia consonante è con quello.
Sì, anche per me, sì. Quando studiavo in Romania, questa è stata una cosa più difficile, all'inizio. Poi dopo invece, poco a poco, si riesce a fare tutto.
Complimenti. Intanto il vostro compagno Francesco vi aiuta per interpretare i libretti o...
per correggere la pronuncia italiana.
Ah, sì. Basta. Ringraziamo il Conservatorio di Gallarate e gli insegnanti di questi ragazzi. Vi chiedo troppo se cantate un pezzettino così i nostri ascoltatori iniziano ad avvicinarsi a questo mondo meraviglioso? Proprio un assaggio.
Brindisi.
La Traviata di Verdi. Senza parole veramente, ragazzi, ero spalmata sul muro perché avevano dei polmoni allucinanti questi ragazzi.
Bravissimi.
Allora, innanzi di tutto io inizio a cimentarmi. 3 tigri contro 3 tigri e 33 trentini entrarono a Trento tutti e 33 tutelando. Aiuto, non lo so, voi ci riuscite?
Lo proviamo. 3 tigri contro 3 tigri.
Sì, basta, veramente, grazie. Comunque l'applauso era super meritatissimo, lasciatemelo dire. Riproponiamo. Oh, mamma mia.
Cosa?
Riproponiamolo, Paganini, non ripete, Elena, ok? E comunque, musica per le nostre orecchie. Adesso basta con tutti questi modi di dire. Che
esatto, insomma, sono d'accordo, lasciamo perdere. Quindi siamo arrivati al consueto appuntamento Masterini in giro per il mondo. E per questa puntata però non abbiamo, come dire, sprecato molta benzina, perché abbiamo sentito il nostro Uberto Minghi direttamente qui a Milano, nostro collega di Master.
Esatto, nello specifico, nella sua tesina Uberto si è occupato proprio del linguaggio dei libretti d'opera e di una particolare tipologia di studenti, cioè quella dei cantanti d'opera.
Sentiamo cosa ci ha detto Uberto. Ci stiamo avviando ormai le battute finali del nostro master e tu ti stai occupando di una materia molto particolare di cui vorremmo sapere di più.
Sì, io ho cercato di abbinare una grande passione mia personale, che è quella per l'opera lirica, alle nuove competenze glottodidattiche che sto sviluppando nel corso del master, e quindi ho pensato di dedicare la mia tesina ad alcune riflessioni di tipo linguistico e glottodidattico, appunto legate a come insegnare la lingua dei libretti d'opera, partendo dal presupposto che quello dell'opera è un mondo dove il predominio, diciamo così, culturale dell'italiano è quasi assoluto, perché è vero che non è l'unica lingua dell'opera, ma è sicuramente la lingua predominante del linguaggio operistico.
Quali sono le tipologie e le peculiarità degli apprendenti di cui ti stai occupando?
Guarda, possiamo distinguere tra due macro tipologie di apprendenti, stranieri naturalmente. Quelli che sono presenti in Italia in ragione del fatto che frequentano i nostri conservatori o le nostre accademie di alta formazione musicale e che quindi si trovano in Italia per perfezionare il loro iter formativo di musicisti, di cantanti. È il caso dei numerosissimi, per esempio, studenti di nazionalità giapponese o sudcoreana che sono presenti in quantità notevoli nei nostri conservatori. La seconda tipologia è invece quella legata agli apprendenti stranieri che appunto studiano in istituzioni di tipo universitario o diciamo più generalmente accademico nei loro paesi e che quindi affrontano i percorsi di studi musicali nei loro contesti nazionali con un'esposizione linguistica, quindi, come si può ben immaginare, completamente diversa.
Questa lingua di libretti quali tratti presenta?
Tra le caratteristiche principali è la forte presenza di aulicismi e di arcaismi, quindi una varietà linguistica molto molto alta, la presenza frequentissima di inversioni sintattiche e quindi di scostamento anche molto profondo dalla lingua d'uso dal punto di vista dell'ordine delle parole, che è una necessità legata non solo da ragioni diciamo estetiche legate alla componente letteraria del testo, ma anche all'adeguamento del testo alla metrica musicale. Ci sono tantissime peculiarità morfologiche per cui la flessione dei verbi ha delle particolarità, aspetti flessivi legati proprio alla morfologia delle parole hanno degli aspetti molto specifici, e poi la ricchezza di figure retoriche e di metafore che diciamo danno una lettura molto profonda del testo che va al di là del suo significato meramente letterale.
Noi abbiamo studiato nel corso del master che un buon docente di italiano L2 o LS deve tenere conto dei bisogni che gli studenti hanno, degli obiettivi che vogliono raggiungere. Quindi, tenendo conto dei tratti peculiari della lingua, dei libretti, quali sono i bisogni formativi di questi studenti?
Nel caso dei cantanti o degli studenti di canto o di cantanti professionisti, sia che si trovino in un contesto L2, cioè qui in Italia, sia che si trovino in un contesto LS, cioè all'estero, sono molto particolari e anche diversi, se vogliamo, dal normale apprendente, perché la loro conoscenza linguistica è una conoscenza fortemente ancorata alla dimensione, potremmo dire, performativa. Quindi c'è una necessità prima di tutto di fornire una prestazione artistica non solo corretta dal punto di vista, come dire, musicale, ma anche credibile dal punto di vista proprio dell'espressione linguistica della lingua cantata. Quindi c'è proprio prima di tutto un'esigenza, potremmo dire, di curare quello che il quadro comune definisce come competenza ortoepica, cioè la capacità di pronunciare in modo corretto l'italiano del libretto e come dire, di rendere attraverso una corretta pronuncia piena intelligibilità al testo che viene cantato. C'è poi un bisogno di interpretazione profonda del testo del libretto che va oltre la mera traduzione. Ormai il mercato editoriale anche per cantanti lirici stranieri è molto ricco di traduzioni in più lingue dei libretti. I principali libretti di repertorio, delle opere di repertorio, sono già disponibili perfettamente tradotti in coreano, in giapponese, in inglese, però loro hanno bisogno di un qualcosa di diverso che va oltre la semplice traduzione e che è legata proprio alla ricchezza della lingua italiana dell'opera in termini proprio di impliciti culturali, riferimenti storici alla storia, alla mitologia, ad aspetti specifici della nostra cultura che non si possono direttamente vincere vincere dalla traduzione, devono essere trasferiti attraverso un'azione di vero e proprio coaching linguistico. Quindi da una parte competenze ortoepiche, dall'altra necessità di comprensione profonda del testo, anche e soprattutto dal punto di vista dei numerosissimi impliciti culturali che il libretto d'opera sottende.
Benissimo, grazie mille Uberto per la tua disponibilità.
Grazie a voi.
Ringraziamo ancora Uberto Minghi per la sua intervista, davvero molto interessante. Però ragazze, adesso oramai siamo giunti alla fine della nostra puntata.
Ma manca ovviamente la risposta alla nostra domandona. Dai,
certo.
Valeria, tocca a te ovviamente.
Bene, bene. Allora, avevamo detto, i gibboni che cosa sono? Parti dell'apparato fonatorio umano, utili per usare la voce in falsetto, primati in grado di produrre vocalizzi simili a quelli dei soprano o tenori con una estensione vocale più ampia rispetto alla norma.
Comunque diciamo che il 60% dei nostri ascoltatori hanno indovinato la risposta, gli altri 40 nota sul registro.
Esatto.
Quindi bravi a quelli che hanno indovinato, rispondiamo per tutti: i gibboni sono primati in grado di produrre vocalizzi simili a quelli dei soprano. Bravi anche i gibboni.
Bravi,
ecco,
bravissimi.
Complimenti a chi ha indovinato. E prima di lasciarci rinnoviamo l'appuntamento settimanale per sabato prossimo, stesso posto, stessa ora, sempre noi.
Siamo in diretta, ricordiamolo, sono le 16.44, anzi adesso le 45, così abbiamo la dimostrazione. Però vi anticipiamo che parleremo nella prossima puntata di cucina. Tutti pronti quindi davanti ai fornelli sabato prossimo, però prima di sporcarvi le mani con la farina dovete cliccare su www.storiadelalinguaitaliana.it.
Infatti proprio oggi si conclude il convegno dell'ASLI, l'Associazione per la Storia della Lingua Italiana, che si sta svolgendo a Napoli, e il tema di questa 11ª edizione è l'italiano della politica e la politica per l'italiano.
Allora, in questo momento provate a sintonizzarvi appunto sulla nostra pagina e apparirà magicamente la locandina. Intanto che ci siete, condividete la nostra pagina, mettete il mi piace, e questi sono gli unici compiti a casa che vi diamo per questa settimana.
Studiate, mi raccomando.
Assolutamente, se no colloquio coi genitori. Salutiamo tutti, ovviamente un saluto sull'onda dell'italiano da parte di Valentina,
Valeria
ed Elena
e Giuditta, ovviamente.
Ciao.